E buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, benvenuti all'ascolto del nuovo approfondimento di Press Corner del 26 giugno. Io sono Massimo Montens, salutiamo l'amico Riccardo Mameli con il suo caffè della mattina, come ogni mattina, e che vi accompagna all'apertura proprio delle trasmissioni radiofoniche. E come ogni giorno invece poi la redazione giornalistica a cura appunto del nostro gruppo di lavoro, con questo Press Corner delle 9.40 Notizie a Piede Libero vuole tenervi un po' collegati con gli approfondimenti che noi ci andiamo a rifornire nei vari siti, nelle varie piattaforme digitali, cartacee, quelli che insomma ci ispirano di più e che magari ci consentono di portarvi qualcosa, insomma, non solo di quotidiano ma magari di maggiore riflessione. Allora, questo 26 giugno siamo alla vigilia del 27, quindi domani 40 anni, anche qui un nuovo anniversario dalla strage di Ustica, e vi prende, poi lo vedrete anche poi nel sito quando pubblicheremo l'articolo, un approfondimento che viene dalla Huffington Post e ci ricorda quanta ignoranza, almeno questo è quello che suppongono i giornalisti che hanno scritto questo articolo, su tutto ciò che è stato detto in questi 40 anni. Potremmo insieme, riusciamo in pochi minuti anche a raccontarvi quello che è stato detto. Certamente nell'articolo viene segnalato che il vero dipistaggio è stata proprio l'ignoranza sugli avvenimenti. In realtà gli italiani, dice l'articolo, siamo tutti convinti che a causare la strage 40 anni fa sia stato un missile, anche se non lo dice alcuna sentenza, però non sono stati desecretati gli atti, quelli segreti. Il COPASIR ha chiesto a Conte che si possa in qualche maniera aprire, no, la scatola segreta del famoso e cosiddetto Lodo Moro, cioè quegli accordi che stretti dai servizi segreti all'epoca nostri con quelli palestinesi negli anni 70, oggi potrebbero aiutare a chiarire la verità. Molte persone si sono occupate, soprattutto molti giornalisti, di questa strage. Ricordiamolo, un aereo dell'11-9 dell'Italia che venne comunque giù a terra e fece una strage di morti e tante famiglie chiaramente ancora aspettano giustizia. Primo fra tutti Andrea Purgatori, che con addirittura il suo Muro di Gomma, anche un film, e fu il primo a livello giornalistico a sostenere o comunque a farci arrivare con il nostro pensiero a questa ipotesi più vicina, che è quella di un missile di un aereo francese, che ovviamente della NATO, che in qualche maniera per errore ovviamente colpì il nostro aereo, che copriva con i tracciati radar un aereo di Gheddafi, il leader libico, il dittatore libico che gli americani da sempre volevano eliminare, e che sembra fosse andato in Bulgaria per fare delle trattative per acquisto di armi, e tornando, qualcuno dice ha cambiato all'ultimo momento tracciato del suo aereo, qualcuno dice che invece era stato autorizzato addirittura dai nostri servizi segreti a rientrare in un percorso civile che ha ingannato in questo caso poi il caccia della NATO. Tutte ipotesi che addirittura appunto in questo articolo dice finora non è stato possibile arrivare a nessuna motivazione, un motivo grave che da solo fa comprendere l'importanza di quelle carte per la vita del nostro paese e per ricostruire la storia più recente, sono appunto ancora segretate. Dopo 40 anni è ora di fare un bilancio, e francamente questo bilancio, dicono gli articolisti dell'Huffington Post, è abbastanza sconcertante, perché se ci fermiamo ai soli fatti, l'inchiesta penale sulla strage in sé non ha retto alle prove dei processi ed è finita già 20 anni fa con l'archiviazione. Ricordiamo la sentenza ordinaria di Priore del 31 agosto 1999, l'unico processo penale che si basava su quell'ordinanza che si è svolto ed è stato quello che per depistaggio, ma si è concluso appunto nel 2007 con l'assoluzione definitiva degli alti gradi dell'aeronautica accusati con la formula più ampia, perché il fatto non sussiste, e la Cassazione ha anche scritto nero su bianco che nei cieli di Ustica non c'è stata mai nessuna battaglia, nessun atto di guerra e tantomeno un missile. E allora però andiamoci a sentire anche chi tanti anni fa, il famoso presidente Cossiga con la K, che cosa diceva.
I servizi segreti più spietati del mondo. Mitterrand, non ha il socialista progressista Mitterrand, ha fatto saltare in aria un aereo della Goletta Verde o cosa del genere, perché era andato a disturbare le prove nucleari pacifico. Ha dato l'ordine, l'hanno fatta saltare con 4 persone, non è stato processato nessuno. E se qualche giornalista insiste ad andare in Francia, Dio mio, sarà soccorso, ma qualche incidente in macchina lo può sempre avere.
Perché noi volevamo andare in Francia. Io
sì, glielo sconsiglio veramente. Sì, può andare, però scusi, se si prende un'intossicazione alimentare, se gli scoppia un pneumatico, se avviene uno scontro con un camion, in cui viene ferito anche l'autista del camion, e lei però ci lascia la pelle, beh, vogliamo difendere i principi di legalità, libertà e fraternità o no? Lasci che si occupi il governo, lei non ci fa la mia lettura. Quando ero ministro dell'interno, a un certo punto si dovettero allontanare, si dovette ingiungere al doisième bureau, alla quello che si chiamava lo sdecce, le serviste di documentazione e di contro-spionage exterior, oggi chiamato Direzione Generale per la Sicurezza Esterior, di lasciare l'Italia, perché loro, quando trovavano, ammazzavano tutti la gente, gentiluomini. E lo sa chi era, ai miei tempi, il capo occulto del servizio segreto francese in Italia? Uno dei più grandi corrispondenti di uno dei più grandi giornali liberali francesi.
Il cui nome era?
No. E io vado in Francia spesso. L'aereo è stato abbattuto da una caccia dell'aereo Laval, partita dalla Clemenceau, che era al largo di Saint-Étienne, una base aeronavale corsa. Lui si mise sotto per mirare una sagoma, che forse è l'aereo di Gaddafi. Fatto sta che in un sobbalzo d'altro, quando è partito il missile, lui si era messo dietro il DC-9, questa fu l'informazione, per quello che mi ricordo adesso, io sto per compiere 80 anni, questi magistrati non erano forse neanche nati, insomma, ma non so se sappiano dove Ustica, non credo.
Se mi fate la domanda, ritiene lei impossibile che la spiegazione sia quella che appunto viene oggi a maggiore, cioè che in una certa situazione siano stati degli aerei francesi a lanciare un missile, a battere un aereo pensando che ci fosse il colonnello Gheddafi, invece non c'era, non era quell'aereo lì, era un altro aereo, sono morte decine di povere persone, io dico sì, ritengo che possa essere assolutamente verosimile.
Avevano detto che il pilota rientrato sulla Clemenceau e ha preso questo, si era ucciso.
Sarebbe morto perché, preso dal grande rimorso di aver abbattuto un aereo civile, si sarebbe suicidato. È difficile chiedere, in questo momento io lo ribadisco, chiedere alla Francia una qualche spiegazione su come sono andate le cose. Anche perché io ripeto, un pilota che va lì e compie questa azione la fa non di iniziativa, la fa perché c'è di sopra di lui una qualche struttura militare che a sua volta risponde a una struttura politica che ha in mente un determinato progetto politico.
Jeep. Di allora, brava persona, non portava le cose avanti. Allora vedo i magistrati e mi disse: lei lo deve convincere a lasciare l'incarico e deve convincere il magistrato Priore a revocare la domanda per andare alla Procura Generale di accettare questa incarica. Allora io mi chiamai, cosa non molto regolare, ma vedere a chiedermi il Procuratore Generale, il Presidente della Corte d'Appello, il Presidente del Tribunale. Chiamai questo primo magistrato e lo convinsi a rinunciare all'incarico. Poi chiamò il Priore, dice: ma io ho fatto la domanda, è già la firma del ministro. Io chiamai il ministro Vassaglio e ho detto: anche se è firmato il decreto, straccio. Questi ragazzi non conoscono i francesi, ma lo sanno che in Francia l'azione penale non è obbligatoria? E che il ministro della giustizia può ordinare di ritirare l'azione penale in qualunque momento prima della emanazione della sentenza. E allora intanto tutto è prescritto.
E hai ascoltato quindi le parole dell'ex presidente Cossiga con la K, come ricordavo, perché insomma delle esternazioni, adesso è passato tanto tempo, ma le esternazioni di questo presidente ne abbiamo ascoltate tante, però insomma sentire da lui all'epoca il 15 giugno 2014, che insomma l'ipotesi di un attacco missilistico da parte dei francesi partiti dalla base di in Corsica da una porta aerea Clemenceau, insomma le parole del Presidente della Repubblica hanno un certo peso, soprattutto quando poi nelle sue parole ci sono delle neanche troppo velate minacce di non approfondire, di non cercare la verità, perché insomma i francesi non guardano in faccia nessuno e fanno sparire le persone. E come avete ascoltato, insomma, dicevo, io in Francia ci vado spesso e quindi non voglio assolutamente rischiare. E la cosa buffa anche che poi, come ho detto, è vero che in Italia una sentenza ha dichiarato appunto che non c'è stato depistaggio, però c'è anche stata una sentenza di risarcimento nei confronti dei parenti delle vittime in sede civile, suggellata dalla Cassazione, pensate, nel 2013, che si è basata invece sostanzialmente sull'ordinanza di Priore, di questo giudice segato, ecco, usiamo questo termine forte, da Cossiga all'epoca, e non sul verdetto della Cassazione penale, quindi che fa la sua tesi appunto sul missile. Gli indennizi sono stati giustificati dal fatto che lo Stato non avrebbe tutelato la sicurezza dei cieli, e questo mi sembra ovvio, ad esempio perché la zona del disastro non era coperta dai radar sia civili che militari di rilevamento. Questa è un'inchiesta di Borgatori lunga, che magari può essere sconfessata da questo articolo dell'Huffington Post, che però per tanti anni, anche appunto nella sintesi del Muro di Gomma, questo film che comunque alla fine è un risultato di un'indagine giornalistica lunga, e si veniva a conoscenza del fatto che tutti i tracciati radar in qualche maniera erano spariti, e anche i responsabili dei centri radar non si sapeva più che fine avessero fatto, e anzi sono tutti quanti soggetti morti per cause abbastanza strane. Un'altra sentenza civile della Corte d'Appello è andata anche in questo senso nel 2017, quindi risarcimenti a cura delle vittime. In mezzo, quindi, anni e anni di disinformazione, questo è quello che appunto ribadisce l'Huffington Post, a firma di Maria Antonietta Calabrò, e con la comparsa della scena di personaggi e scenari improbabili, sempre smentiti dai fatti. Diciamo che in questo caso l'Huffington Post fa un velato riferimento a Andrea Borgatori, però appunto dice che noi italiani complessivamente riteniamo che abbattere l'Italia sia stato un missile francese lanciato dalla porta aerea di Clemenceau. Quindi io vi voglio lasciare con l'approfondimento, visto che domani, 27 giugno, sono 40 anni a questa strage, come tante stragi in Italia rimaste senza giustizia. Io mi domando e vi domando, che cosa, per quale motivo ancora questo famoso lodo more, quindi questa cassetta dei segreti, non può essere scoperchiata. Cioè, dopo 40 anni, chiunque avesse commesso questo atto ignobile, anche per errore, anche per una guerra simulata o per una guerra reale, che comunque c'era fra i paesi della NATO e ovviamente quelli che venivano considerati dittatori nemici, insomma non farebbe più scalpore, o meglio farebbe, si tradurrebbe nello scalpore giusto di una popolazione che in qualche maniera vuole fare chiarezza su quello che poi sono le responsabilità della politica e di chi ci ha governato. Ma insomma non andremo certamente più, e non avremo neanche più la possibilità di prendercela con i responsabili politici dell'epoca, che in qualche maniera sono tutti morti, compreso con Cossiga. Adesso la Prima Repubblica Italiana, e qui finisco, in questi sondaggi in qualche maniera è stata anche soddisfatta, e forse questo non lo si sa, e lo dobbiamo invece dire, che nelle rogatorie internazionali richieste dai nostri anche responsabili politici, due presidenti hanno risposto, lo statunitense Bill Clinton e il francese Jacques Chirac, che presero carta e penna per scrivere all'allora presidente del Consiglio Julian Amato, che da ministro del Tesoro aveva stanziato i soldi necessari per l'operazione di recupero dei fondali del resto dell'aereo. Lo rassicuravano all'epoca che nulla era stato nascosto dai loro paesi. Lettere di 20 anni fa, nel ottobre 2000, versate agli atti della Commissione parlamentare sulle stragi. Quindi ovviamente bisogna anche vedere se queste cose scritte da Clinton e Jacques Chirac siano realmente vere.
L'Highline S.p.A. è ora rappresentata da Wyatt, Wheeler, Ellerman, Tetlow e Brown, e più specificamente da Andrew Beckett.
Bravo!
Sì!
Complimenti, Andrew!
Sì!
Congratulazioni!
Bravo!
Non so come ringraziarti per la tua fiducia nelle mie capacità.
Signor Beckett? Come va? Cosa ha fatto al viso?
All lights.
Ah.
Sto cercando un difensore.
Lei vuole citare in giudizio Wyatt, Wheeler, Ellerman, Tetlow e Brown?
Mi hanno diagnosticato lights 8 mesi fa durante un attacco di polmonite.
Cosa hai fatto sulla fronte?
Andy, in questa stanza siamo tutti tuoi amici.
Ho smarrito un ricorso importante, questa è la loro versione.
Abbiamo parlato a lungo del tuo futuro e crediamo che per il grande rispetto che abbiamo per te dobbiamo essere sinceri fino in fondo.
Scusate, mi state licenziando?
Accetteresti un cliente se dovessi pensare continuamente non voglio che questa persona mi tocchi?
Voglio fare causa.
Non voglio neanche che mi respiri vicino.
Se non accetta per motivi personali.
Grazie, esatto, non accetto.
È molto deprimente.
Signore, non sarebbe più a suo agio in una stanza per le ricerche?
No. Forse lei sarebbe più a suo agio.
Beckett, come va?
Avvocato.
Hai trovato un difensore?
Verranno dette delle cose al processo che per voi saranno dure da accettare.
Voglio sapere tutto sulla vita privata di Andy, a quali gruppi di pervertiti appartiene segretamente.
Non ho cresciuto i miei figli perché venissero mandati in terza classe.
Andrew Beckett è il genere d'avvocato che mette fuori posto documenti importanti.
Sono un avvocato eccellente.
Andrew Beckett sta morendo.
Lei rimase colpito dal lavoro di Andrew Beckett.
Andrew Beckett è arrabbiato.
Quale forza potente lo ha convinto a cambiare idea?
E vuole che qualcuno paghi.
La TriStar Pictures presenta...
È stata infranta una legge.
Voglio solo quello che è equo, quello che è giusto.
La legge, sai di che parlo.
Un film di Jonathan Demme.
Quindi cominciamo a parlare dei veri motivi di questo processo.
Lei licenziò Andrew Beckett perché aveva l'AIDS.
L'odio della gente, la nostra ripugnanza, la nostra paura.
In quest'aula, avvocato per la giustizia, sono irrilevanti le tendenze sessuali degli individui.
Noi però non viviamo in quest'aula, vero?
Tom Hanks.
Amo la legge.
Denzel Washington.
Lei è o no un gay?
Obiezione!
In una storia sulla nostra vita.
E questo era il mitico Philadelphia con Tom Hanks e Denzel Washington, interpretazione da primato, da premio Oscar, e stamattina ve lo ripropongo perché anche un altro anniversario importante, il 28 giugno del 1970, sono 50 anni dal primo Gay Pride a New York, la marcia per i diritti omosessuali, che quest'anno purtroppo si svolgerà anche in maniera virtuale, ovviamente causa Covid. Migliaia di giovani, uomini e donne da tutto il nord-est marciarono nella più grande e importante città americana, da Greenwich Village a Ship Meadow e Central Park, proclamandolo nuova forza e orgoglio delle persone gay. Così scrisse il New York Times mezzo secolo fa. La marcia fu organizzata dalla Christopher Street Liberation Day Committee e avvenne esattamente un anno dopo i moti della Stonewall. Quell'evento liberatorio, per chi ovviamente i giovani non lo ricorderanno e forse anche molti di noi non abbiamo la possibilità di ricordarlo, fu il primo grande risultato nella lotta alla repressione nei confronti della comunità gay. Da allora ne è stata fatta di strada tanta, anche nelle organizzazioni, nelle associazioni LGBTQ, e ora si possono sposare, sono apertamente in politica, hanno avuto persino aspiranti candidati presidenti come Pete Buttigieg e anche nella finanza. Ovviamente tutto questo è un discorso di cappello, poi sappiamo che in America, anche visti i recenti fatti contro ancora la violenza della polizia contro gli afroamericani, c'è ancora molto da fare e quindi le discriminazioni anche nei confronti di gay ci sono e rappresentano dei problemi. Questo è un articolo, è una commemorazione di approfondimento che vi invito poi ad andare così a cercare, anche lo vedrete poi nel nostro sito quando verrà pubblicato, sulla rubrica www.sapere.it, costume e società. E comunque dicevo, 50 anni da quel giorno, che lo ricordiamo anche con questo grande pezzo dei Queen, no, con Freddie Mercury in prima battuta. E mentre ascoltiamo ancora Freddie Mercury per ricordare questo grande evento che quest'anno chiaramente andrà, ripeto, in onda e soltanto a livello virtuale, voglio proporvi e vi lascio con un approfondimento. Tutti quanti, molti di voi stanno lavorando da casa in smart working, questa è la parola ormai anglofona che abbiamo tutti acquisito nella nostra linguaggio comune, e ci dimentichiamo che c'è un'altra parola detta telelavoro italiana che rappresenta forse il primo momento, no, di la prima declinazione di questo tipo di lavoro. Ma le due parole, i due significati sono gli stessi? No, non sono gli stessi. Spesso sono ritenuti sinonimi, lo smart working e appunto il telelavoro. In realtà sono due modalità molto differenti per lavorare lontano dall'ufficio. Il telelavoro era più disciplinato da regole e anche più rigido, se vogliamo, ma oggi lo smart working è diventato un po' una fregatura, detta così. La pandemia appunto ha incentivato lo smart working, costretti quindi a rimanere a casa. Gli italiani, come tutto il mondo, hanno imparato a lavorare fra le mura domestiche. Però vediamo velocemente qual qual è la differenza. Negli anni 70 il telelavoro si svolgeva a distanza, e vi ricordo addirittura che è nato anche in Italia il telelavoro prima che in altri posti, rispetto alla sede centrale. I dipendenti lavorano da casa oppure in un luogo specifico decentrato ma organizzato dall'azienda. L'ufficio viene messo a disposizione dall'azienda stessa, gli orari sono stabiliti dall'azienda e anche gli strumenti, quindi computer e tecnologia, vengono messi a disposizione dell'azienda. Si deve rispettare un orario e si deve anche rispettare la pausa. Per esempio il riposo obbligatorio è ogni 11 ore consecutive, ogni giorno ovviamente, quindi 11 ore consecutive ogni giorno di lavoro, con una sanzione lavorativa nella mezzanotte. E invece lo smart working, voi sapete che è assolutamente libero, il dipendente non solo svolge l'attività senza una postazione fissa, decide in piena autonomia i tempi di lavoro, l'importante è raggiungere l'obiettivo, questo ci viene detto. Poi nella realtà che cosa succede? Che lo smart working ci obbliga, perché quello che succede dalle multinazionali in poi che ci fanno lavorare a casa, ad essere chiamati ed essere intercettati in ogni momento della giornata, vorrei dire quasi anche della notte, il sabato e domenica inclusi. Quindi l'invito mio a approfondire prima di lasciarvi oggi è questo: attenzione, no, anche alle parole inglesi che ci possono sembrare anche più, no, così più affascinanti. La realtà, il telelavoro era disciplinato da contratti e da leggi anche sindacali, se vogliamo, corrette, e tutta la tecnologia e tutti i soldi per essere autonomi, basta pensare a quello che è successo alla scuola in questi ultimi mesi, erano ovviamente a carico del datore di lavoro. Lo smart working è tutto a carico nostro, la nostra fatica, i soldi minori di quelli che sicuramente oggi si percepiscono anche, e ovviamente siamo a disposizione H24. Massimo Montens vi lascia, vi auguro una buona giornata, un buon ascolto di tutto il palinsesto di La Città Aperta. Ricordate Press Corner tutte le mattine alle 9.40 dopo il caffè corretto di Riccardo Mameli. A cura della redazione, una buona giornata a tutti. Thank you.